Habermas, come dicevamo, propone la teoria dell'agire comunicativo per risolvere i conflitti nelle società contemporanee e soprattutto per rispondere alle evoluzioni dei tempi che fanno ritenere ormai inadeguate le varie teorie che tentano di spiegare la società attuale. E quindi questo modello nuovo è chiamato da Habermas in un libro importante, è la teoria dell'agire comunicativo. Si tratta appunto di riflettere su un nuovo modello di scienze e di tecnologia, un nuovo modo di affrontare i fenomeni sociali e anche e soprattutto di affrontare il tema centrale della comunicazione. E perciò occorre, secondo Habermas, operare il passaggio da una impostazione soggettiva basata su una filosofia della coscienza, che ha avuto il suo inizio nella modernità con Descartes, è una impostazione, ecco, intersoggettiva. Ecco, questo è il punto, direi così, centrale per tutte le etiche della comunicazione. Ecco, superare l'impostazione soggettiva e non soggettivistica, non confondiamo soggettivo con soggettivistico, un'impostazione basata sul soggetto. E con tutte le teorie della coscienza e della conoscenza teoretica, e per passare ad una impostazione intersoggettiva, e quindi che presuppone fin dall'inizio, come punto di partenza, non il soggetto, ma l'intersoggettività. E quindi il superamento, per dirla con una parola, tecnica è del solipsismo, dal latino solus ipse, che ci sono solo io, quindi il soggetto, ad una teoria dialogica. Quindi fin dall'inizio l'io è in relazione con un altro, con un tu, e quindi con un noi. Vedremo questo punto. È centrale in tutte le etiche della del discorso, sia in Habermas, come mostreremo, ma anche e soprattutto in Appel e poi in Dussel. Quindi è necessario quello che, come vedremo, dirà poi anche Appel, una trasformazione della filosofia da un'impostazione perciò imperniata sul soggetto, ad un'altra impostazione, perciò bisogna trasformare la filosofia a una nuova impostazione centrata sul dialogo, sull'intersoggettività. Quindi superare l'idea di una conoscenza basata sul soggetto che conosce per conoscere, la conoscenza pura, in cui la coscienza è autosufficiente, ad un'altra impostazione che invece implica l'interazione con gli altri e anche naturalmente questa interazione implica anche l'interazione con la società e quindi e poi anche con l'ambiente e naturalmente quando parliamo qui di coscienza, permettetemi già di anticipare che parliamo coscienza in due sensi, no? Uno nel senso della coscienza conoscitiva e l'altro senso come coscienza morale, questo è ben chiaro in Kant, no? Le due dimensioni della coscienza. Ecco, quando parliamo della coscienza conoscitiva, ecco, allora naturalmente si tratta appunto di tutta quella filosofia che da Descartes, dal mondo moderno fino a Kant, diciamo, o anche oltre l'idealismo, insomma, imperniata sulla coscienza conoscitiva e quindi sul conoscere per il conoscere, e quindi sulla conoscenza teoretica. Naturalmente questa non va abolita, come è ovvio, però appunto si tratta di andare oltre attraverso questo nuovo paradigma e questa, o come dire, per questa trasformazione della filosofia dal soggetto all'intersoggettività, dal monologismo al dialogo, e quindi dal solipsismo alla realtà dialogica. E quindi bisogna passare quindi da una soggettività che è chiusa in se stessa, che non è sola, ma ad una comunità linguistica, quindi alla società, dove ci sono gli altri, ci sono i molti che dialogano, nel senso del dialogo pubblico, poi vogliamo dire, no? E quindi è importante questo, e questo naturalmente è anche il punto di partenza per la formazione della coscienza individuale, che non è abolita come potrebbe esserlo, ma essa si forma appunto a partire dalla coscienza sociale, no? Dalla situazione dialogica, come vedremo. Dunque, in ogni caso, perciò bisogna passare da un modello monologico a un modello dialogico, dal solipsismo al noi discutiamo, o meglio, al noi argomentiamo. E questo è un po' la svolta che Habermas propone nella teoria dell'agire comunicativo, che praticamente delinea una teoria pragmatica del linguaggio. Ecco, una teoria pragmatica, è non più quindi una teoria, pura, una conoscenza pura, ma una conoscenza pragmatica che tiene in conto non solo degli elementi teorici, conoscitivi in senso puro, ma anche appunto degli elementi pragmate, cioè pratico, della prassi, del vivere sociale, della vita reale collettiva. E quindi una teoria, perciò è urgente per questo elaborare una teoria, come gli dice, una pragmatica del linguaggio, che non si limiti soltanto all'aspetto, qui dovremmo molto rapidamente dire qualche cosa su questi tre punti, no? Che peraltro già dovresti conoscere chi ha studiato, vero? Linguistica, filosofia del linguaggio, eccetera. Ma insomma, una teoria pragmatica che non riguardi solo l'aspetto semantico, Voi andate anche su un dizionario, su un'enciclopedia, vedete cosa vuol dire semantica, In parole povere, in parole semplici, vi riguarda il significato dei segni o dei termini linguistici. Non si limiti soltanto a questo, all'aspetto semantico, all'analisi dei segni o dei termini linguistici. E neanche si limiti solo all'aspetto sintattico. Ormai non si studia più la grammatica e la sintassi, nelle lingue, la sintassi. Cioè, in definitiva, cos'è questo aspetto sintattico nel linguaggio? Ecco, riguarda l'uso linguistico dei segni in se stessi e nel rapporto con gli altri. E anche nel rapporto tra segni e termini, no? Del linguaggio. Quindi non solo alla semantica, non solo alla sintassi, ma anche prende in considerazione non solo la semantica e la sintassi nel linguaggio, ma anche il rapporto tra il linguaggio e il soggetto che lo usa. Il linguaggio che riguarda appunto l'aspetto semantico e sintattico, ma nel suo rapporto con chi lo usa. Ecco, e questo è il punto, no? Quindi questo lo impone il passaggio dal momento monologico al momento dialogico. Quindi non basta conoscere la sintassi e la semantica del linguaggio, ma poi bisogna che questo lo si metta in relazione con chi lo usa quel linguaggio, con chi lo parla, con chi lo scrive, con chi lo comunica. Bene, questo è come dire, facendo una rapida premessa. Perciò Habermas propone una teoria dell'agire comunicativo in cui il linguaggio allora deve assurgere a valenza universale, quindi deve avere, come dire, una valenza formale, no? Deve essere valido per tutti, ecco, in definitiva. Che cose devono essere valide per tutti? Le condizioni e le regole universali che sono alla base di ogni comunicazione linguistica, di ogni possibile dialogo. Quindi bisogna perciò elaborare queste regole e queste condizioni universali che è necessarie, che stanno alla base di ogni comunicazione linguistica e quindi che sia valido per tutti. E questo è come dire, è a ciò a cui bisogna pervenire, in modo tale che solo su questa base poi nel dialogo che svolgiamo si possa conseguire quell'accordo tra gli interlocutori e quindi quella consonanza, quella condivisione, la quale non può mai avvenire se non sulla base appunto di quelle condizioni universali necessarie che stanno alla base di ogni possibile dialogo. E questo lo vedremo, direi, con molta accuratezza, no? Sia in Habermas, molto sinteticamente, ma in modo vero speciale ed analitico in Appel, no? Quali sono le condizioni universali necessarie perché sia possibile ogni dialogo, no? E quindi abbiamo detto che per conseguire un'intesa, no? Per prevenire, vero, a condivisioni, ad accordi che abbiano valenza universale. E questo è il punto. E quindi abbiamo detto appunto in queste ultime affermazioni che abbiamo fatto, appunto, anche qual è il fine del dialogo. Quindi perché il dialogo non solo quindi ha delle condizioni di possibilità, delle regole che sono universali e necessarie. Anticipiamo questa parolina, questo su cui ci soffermeremo, condizioni che devono essere a priori, come direbbe Kant, condizioni a priori. Ecco, solo in questo senso sono condizioni universali e necessarie, quelle che dobbiamo appunto esibire. Sono a priori. Dicevo, ma e quindi questo a quale scopo? Appunto, perché qual è il fine del dialogo? Quello degli accordi, quello della condivisione, quello di quel consenso valido per tutti. E quindi il dialogo, perciò la comunicazione, ha un fine. Quindi non ha solo delle regole formali, ma anche un fine. Ecco qui come si mettono insieme, no? L'elemento conoscitivo e anche l'elemento pratico, perché i fini sono un po' in genere pratici, no? Ha un fine, quindi ha uno scopo, e quindi altrimenti non avrebbe senso, no, la comunicazione, cosa servirebbe? E quindi, come vedete, no, questi due elementi, no, che noi abbiamo detto, deontologismo e conseguenzialismo, formalismo delle regole e conseguenze, finalità che, come dire, noi abbiamo, non senza ragione, vero, distinto nella teoria dell'agire comunicativo, si tenta di armonizzarle, no? Di trovare, sia pure in modo fragile, ma insomma un punto di equilibrio. Ecco, e perciò come dire, Habermas sostiene con vigore, e con lui, come vedremo, anche Aperche, per ogni dialogo razionale, perché stiamo parlando dell'argomentazione, quindi per ogni discorso razionale, e soprattutto che abbia un senso, ecco, presuppone a priori, condizioni a priori, appunto delle ben precise condizioni, delle regole, che sono universalmente valide e che valgono perciò, come dire, in ogni tempo, e quindi non sono relativistiche, no? E quindi altrimenti non sarebbe vero un vero dialogo. Altrimenti, come vedremo, si tratterebbe di un dialogo strumentato. E quindi noi vedremo a suo tempo di analizzare quali sono le regole, no? E noi qui semplicemente ora le enunciamo, ma lo vedremo più diffusamente questo in Apper, il quale ha formulato queste regole. Innanzitutto che il dialogo deve essere comprensibile, il dialogo deve conseguire la verità nel dialogo, la verità, il dialogo non può prescindere dalla verità, il dialogo deve essere veridico, cioè sincero, il dialogo deve essere giusto, comprensibilità, verità, veridicità e giustezza sono le regole, le quattro regole che sia Habermas e soprattutto Apper enunciano perché ci sia un vero dialogo, che non sia un dialogo meramente strumentale, o che non sia un falso dialogo. Noi assistiamo quotidianamente, no? Ai dialoghi strumentali, ai falsi dialoghi, l'abbiamo anche visto, no? Nelle lezioni precedenti alcuni esempi di questo. E questo cosa vuol dire? Che è sufficiente che una sola di quelle quattro regole che analizzeremo con molta cura venga violata o quindi non venga rispettata, perché venga meno, insomma, il fine di ogni dialogo autentico e soprattutto venga meno proprio la ricerca di quell'intesa, di quella condivisione, di quegli accordi validi tra gli interlocutori. Ecco, questo è il problema chiave delle questioni, no? Perciò noi dobbiamo non solo, è vero, esaminare queste regole, no? Ma soprattutto dobbiamo fondarle. Pertiene strettamente ad un'etica della comunicazione, sia nella versione di Habermas, sia soprattutto in quella di Apper, è la fondazione di queste condizioni di possibilità universale necessarie, di queste regole. Quindi non basta solo poi enucleare, dichiararle, enunciarle, ma anzitutto fondarle. E il compito più arduo è proprio quello della fondazione di queste regole e di queste condizioni e di possibilità. Solo quando le abbiamo fondate e poi quindi e soprattutto quando poi nella pratica le abbiamo rispettate, allora il dialogo perviene a buon fine. Cioè è un vero dialogo, e quindi raggiunge il suo scopo, di conseguire accordi validi, condivisioni, quindi di pervenire perciò alla soluzione dei problemi, delle controversie. Con quale strumento? Con quale metodo? Appunto, qui lo si dice con chiarezza, no? Attraverso il dialogo, perché noi possiamo risolvere controversie in tanti modi. Faccio solo un esempio, il più estremo è la guerra, il conflitto, no? Qui invece si dice che si può arrivare quindi a risolvere i problemi, a condividere, no? pur partendo da punti di vista diversi, come ovvio, no? Ma con quale metodo? Col metodo del dialogo. Quindi vedete che il dialogo ha una finalità e un ruolo decisivo, e questo tanto più nelle società contemporanee, ma non solo in esse, dove vediamo che oggi ricorre alla forza, ricorre alla violenza, che abbiamo visto non è solo forza fisica, ma è anche violenza verbale, odio, eccetera. Questo infice è il vero dialogo, infice la ricerca di pura fatica, di condivisioni, basate su che cosa però? Sulla razionalità discorsiva, non sulle emozioni, ma sulla razionalità discorsiva. Quindi questo è un compito ad un tempo epistemologico, ma anche ad un tempo etico. E questo è il punto fondamentale. Ecco perché, come abbiamo già anticipato, quella di Habermas, non diversamente da tutte le etiche del discorso, anche l'agire comunicativo di Habermas implica un'etica deontologica, come abbiamo visto, e poi implica anche una valenza cognitivistica, come abbiamo già detto, e poi anche una valenza formale. Quindi, e soprattutto una valenza e un'etica universalistica, no? Perché obbedisce a tutte le etiche che non possono che essere universalistiche, no? O almeno generalistiche, generali. E infine, ecco, da questo punto di vista, e questo è importante, la posizione di Habermas, non diversamente da quella di Apre, come vedete vi sono molti punti in comune. Sebbene l'uno lo svolga le sue tesi, le sue riflessioni più sul versante sociologico, di una sociologia della comunicazione, che non esclude elementi appunto conoscitivi e anche perciò teoretici, filosofici in ultima analisi, e quella peliana che è più filosofica. No? Dicevo, però entrambi, tutti riconoscono che, perché l'etica della comunicazione, sia nella versione dell'agire comunicativo di Habermas sia nell'etica del discorso di Apple, naturalmente deve essere un'etica post-kantiana, che va oltre Kant, quindi un'etica che naturalmente andare oltre Kant significa superarlo, ma nel senso in cui i tedeschi usano questa parola superamento, no? Che si dice Aufhebung in tedesco, cioè di conservare gli aspetti importanti di qualcosa e eliminare quelli negativi e a partire dalla conservazione di quegli aspetti importanti e centrali, però andare oltre, fare un passo ulteriore. E quindi dell'etica post-kantiana, perciò un'etica post-kantiana, nel senso che mantiene l'eredità di Kant, soprattutto accettando l'idea che l'etica non può che essere universale, non può che essere fondata sul principio universale e necessario. Ecco, abbiamo detto dell'universalismo, no? Della pretesa all'universalità e delle regole dell'etica della comunicazione, e che è l'universalità dell'etica, il valore universale dei principi morali, che in Kant era espresso nell'imperativo categorico, come avete studiato, nel dovere per il dovere, che è appunto l'essenza dell'etica secondo Kant, come gliela esprime soprattutto nel libro che voi avete sentito nominare tante volte parlando di Kant, la critica della ragion pratica. Ecco, questo fatto, no? Questa fondazione di un'etica universale e necessaria, che può essere appunto tale solo alla luce di ciò che Kant chiama imperativo categorico, il dovere per il dovere, in contrapposizione, come sapete, all'imperativo ipotetico, ecco, questo viene mantenuto. Questo è il punto di partenza ineludibile, che non può essere aggirato nel mondo contemporaneo, almeno questo parere di Habermas e anche di Abel. E però, naturalmente adesso qui noi non possiamo, anche qui andate un pochino a sfogliare anche il libro che avete studiato nelle scuole superiori, il vostro manuale, leggetevi un po' l'etica kantiana, rileggetevela magari in quel capitolo, no? in quel paragrafo, per avere una, come dire, questo anche come compito a casa, rileggetelo un attimo, per ricordarvi un po' che cos'era questo imperativo categorico, questo dovere per il dovere, che è la fondazione di un'etica universale, no? Perché dico questo? Perché noi di questo apporto di Kant, no? Dovremmo tenerne conto nel prosieguo delle nostre lezioni, perché anche in Apple, come vedremo, si tratta di un'etica post-kantiana, nel senso che abbiamo detto, però, che parte da Kant e che mantiene e conserva il nucleo originale del contributo kantiano, cioè l'etica universale universaria, e quindi che in Kant si declina attraverso l'imperativo categorico e il dovere del dovere. Adesso noi non possiamo qui fare delle lezioni su Kant, sull'etica, eccetera, però nel prosieguo delle nostre riflessioni avremo modo di riferirci anche a lui, molto spesso a lui, perciò ripeto e ribadisco il consiglio, il suggerimento, per cortesia cercate un attimo di recuperare, no? O nella memoria o attraverso la rilettura di quel paragrafo che è nel vostro libro delle scuole superiori d'etica all'etica kantiana, in modo tale che insomma possiate più agevolmente seguire i discorsi che andiamo facendo. Dicevo così, allora, in prima approssimazione, quindi questa etica post-kantiana per un verso parte da Kant, per altro verso va oltre, e quindi se ne differenzia. Perché ecco, e questo è il punto, no? Perché l'etica, come abbiamo detto, è un'etica dialogica, questo è il problema, è un'etica intersoggettiva, è un'etica pubblica, vedremo la differenza tra intersoggettività e pubblica, in prima approssimazione sono la stessa cosa, però non è così, la qualcosa è assolutamente, come dire, diciamo, estremeggiamo, no? È il contrario di ciò che Kant ha sostenuto, perché Kant è stato originale e per certi versi imprescindibile, e lo è ancora, per aver fondato un'etica universale necessaria. Ma com'era? Lo vedremo. Era un'etica monologica, era un'etica solipsistica, non un'etica dialogica. Non un'etica intersoggettiva. Questo è, come dire, stato il limite del kantismo, di Kant, che alla luce dell'etica della comunicazione è un limite gravissimo. Perché appunto il merito, come dire, imperituro di Kant è costituito dalla fondazione della critica della ragion pratica e negli altri scritti suoi, ma fermarci alla ragion pratica, di un'etica è i cui caratteri non possono essere se non l'universalità e quindi egli esemplifica questo nell'imperativo categorico. Questo rimane, come dire, acquisito per sempre, perché come abbiamo già avuto modo di dire, ogni etica per essere tale non può che essere universalistica, quindi i modi di pervenire all'universalismo nell'etica sono diversi. Quella kantiana è diversa da altre teorie etiche che conseguono l'universalismo, però al di là dei modi in cui si possa conseguire e fondare, un'etica è tale quando è universale, e questo rimane, come dire, acquisito per sempre, e noi lo esemplifichiamo in Kant perché ci pare l'esempio più importante di questa tendenza. Ma lo semplifichiamo anche in Kant per la seconda ragione, perché questi autori, Habermas e Happe, si riferiscono a Kant, infatti il loro tentativo è di fondare questa etica della comunicazione, appunto andando oltre Kant, cioè diciamo un'etica post-kantiana. E tutti riconoscono però, nonostante questa genialità di Kant, il limite di Kant, che è un'etica appunto solipsistica, un'etica monologica, un'etica che insomma non è fondata sul dialogo, sull'intersoggettività, che è il presupposto qui invece, al contrario di ogni etica della comunicazione. Insomma, per dirgli in parole molto semplici, Kant molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, non avrebbe mai condiviso che il punto di partenza dell'etica è l'intersoggettività, è la situazione dialogica, è invece la situazione monologica, perché tutto avviene in Kant nella coscienza, ecco già, nella coscienza. Sia nella coscienza, per fondare la teoria della conoscenza, come vedremo, nella coscienza, vero, conoscitiva, e tutto avviene nella coscienza, nella coscienza pratica, nella ragione pratica. Sapete le due dimensioni della ragione in Kant? Che cosa posso conoscere e come devo agire? Che cosa posso conoscere? Tutto si svolge nella coscienza conoscitiva. Adesso non è il luogo qui perché diventerebbe molto complesso per voi e io me ne scuso. Per affrontare questo un piccolo problema in Kant, che poi, come dire, è il punto centrale della critica della ragion pura, no? E anche il punto centrale della critica della ragion pratica è che come posso agire è fondata sulla coscienza pratica, no? Quindi, ma come intesa qui? In senso sempre monologico, in senso solipsistico. Non è necessario uscire all'esterno della coscienza, andare fuori della coscienza. Non è necessario aprirsi agli altri, riconoscere gli altri. Non che Kant negasse l'esistenza degli altri, ovviamente, ma non è questo il punto. Ma è necessario quindi avere come punto di partenza che noi siamo in due e non siamo, e non sono solo. E non sono solo con la mia coscienza, non quella empirica. Attenzione, perché Kant parlava di coscienza nel senso vero. Non è quella empirica della mia, della tua, della sua, della coscienza universale, no? Della coscienza in quanto tale. Non è vero anche questo. E non bisogna confondere questo, naturalmente. Quindi Kant mai avrebbe concesso che si possa avere come incipit, come punto di partenza, la situazione dialogica, che io sono non accidentalmente, costitutivamente con gli altri. E con ciò egli non è che non abbia fondato un'etica, tutt'altro, anzi, però l'ha fondato nel senso monologico. Bene, continueremo la prossima volta.